Era aprile di 3 anni fa quando incontrammo il dottor Federico Botto qui all'ospedale di Agordo, è arrivato a dirigere il reparto di ortopedia. Sono passati 3 anni, quindi dottor Botto, beh, la situazione adesso è un pochettino diversa. Anzitutto buongiorno e grazie per aver accettato questo colloquio, dottor Botto.
Buongiorno a tutti voi e ringrazio.
Allora, dunque, sono passati quasi 3 anni. Questa è una situazione particolare, credo, per la sanità in generale, dal punto di vista nazionale ed anche locale. Veniamo dal post emergenza coronavirus e quindi poi parleremo anche di questo. Comunque, in linea generale, dottor Botto, a distanza di 3 anni, quando è arrivato qui ad Agordo, come ha trovato la struttura e come invece si trova adesso? Abbiamo letto i dati che riguardano gli ultimi anni, interventi di ortopedia che sono aumentati, quindi Agordo si è dimostrato in questi anni, grazie alla sua direzione e di tutto il suo staff, all'altezza e anzi ha aumentato quelli che sono gli interventi, quindi un bene perché evidentemente i pazienti hanno scelto le sue cure Agordo. Ma ecco, in 3 anni è cambiato qualcosa? Cosa è cambiato, dottore?
Allora, in questi anni siamo riusciti tutti assieme a creare un polo, direi, specialistico in un ospedale periferico, un ospedale di montagna, al quale ero già abituato come tipo di lavoro, perché appunto, come molti sanno, provenendo da Cortina, è una situazione simile. Avevo trovato un reparto estremamente bello sia dal punto di vista alberghiero e con un personale splendido ed estremamente motivato, perché la gran parte del personale di questo reparto è comunque del posto e ci tiene moltissimo al proprio ospedale. Questa è una cosa importante perché sono tutti orgogliosi di poter lavorare qua. Quindi mi hanno dato una mano ad incrementare in maniera considerevole il numero di interventi, soprattutto gli interventi in elezione che riguardano la patologia del ginocchio in primis e la protesica anche dell'anca, e poi abbiamo continuato nella tradizione di questo ospedale a svolgere onestamente la nostra chirurgia traumatologica, soprattutto sia per la gente del posto, sempre facendo i debiti scongiuri, e per l'incremento dei pazienti, soprattutto stranieri, che vengono qua di più nel periodo invernale e che ogni tanto ci danno dei problemi perché la traumatologia da sci si è incrementata sia numericamente e soprattutto nella tipologia di traumi che sono diventati sempre più importanti, un po' più gravi.
Dottore, quindi alla luce di queste considerazioni, secondo me l'ospedale di Agordo, si parla molto chiaramente del futuro, di questa struttura importante per il territorio. Il futuro di questo ospedale va verso una specializzazione, farlo diventare un polo specialistico nel caso ortopedia, oppure è importante mantenere anche gli altri reparti, le altre funzioni per il territorio? Secondo lei il futuro di questo ospedale quale sarà?
Allora, io adesso non ho la sfera magica, certo è che l'amministrazione mi ha dato un po' questo input. Per quanto riguarda la chirurgia, dovrebbe essere avvalorata sempre l'ipotesi di portare avanti e di tenere alta il nome dell'ortopedia qua ad Agordo. In più, chiaramente, c'è tutto il reparto medico, quindi di medicina generale, e con i letti di ospedale di comunità, che è una cosa molto importante per degli ospedali così periferici, possono farsi carico dei no, soprattutto dei nostri anziani. Probabilmente in questa fase c'è stata una tendenza un po' a trascurare quella che è la chirurgia generale per lasciare un po' più spazio a noi. Non so se questa sarà una cosa provvisoria o se potrà essere definitiva nei prossimi mesi. L'importante è l'occupazione dei posti letto del reparto. Ribadisco, l'ho detto prima, di un reparto che sembra una clinica privata. Pensate che in questo momento l'uscita dal post-Covid, chiamiamo così, il mondo oramai l'abbiamo diviso in due fasi, il Covid e il post-Covid. Noi abbiamo a disposizione, abbiamo già riattivato il nostro reparto, che non è a regime del tutto, però sta già riprendendo la chirurgia, anche quella maggiore, e abbiamo la possibilità di avere 20 stanze, tutte singole, quindi noi mettiamo il paziente, cioè diamo ricovero al paziente in questo momento in stanza singola, quindi questa è un'ulteriore sicurezza per i pazienti che verranno a ricoverarsi nel nostro reparto. E questa è una bella cosa sicuramente.
Certo. Interventi più programmati, dottore, cioè se una persona ha un trauma, logicamente ha bisogno di farsi subito le lastre, le risonanze e quant'altro. Questo, se l'ospedale di Agordo non è in grado di garantirlo, diventa sempre più una clinica, tra virgolette, privata, ma dove fare interventi programmati. Non so se mi spiego. Operare un sabato o una domenica d'urgenza un paziente qui diventa molto difficile, quindi dirottarlo a Belluno e qui ad Agordo fare un polo d'eccellenza per interventi programmati?
Diciamo non solo. È vero che c'era già un'organizzazione precedente che non prevedeva il recovery in estrema urgenza durante il weekend. C'è anche da dire che però attraverso l'organizzazione del nostro pronto soccorso, che comunque è un pronto soccorso generale, questo è molto importante, ci si organizzava per eventualmente tenere il paziente e poi operarlo il lunedì, almeno che non ci fossero delle necessità assolute di trasferimento a Belluno. E questo lo facciamo, l'abbiamo fatto e continueremo a farlo. E questo è importante. È chiaro che certe urgenze indifferibili, come da sempre succede, vengono mandate nel polo di maggior accoglimento traumatologico che è l'ospedale di Belluno. Però è vero che noi facciamo una grossa fetta della nostra chirurgia, che è una chirurgia di elezione, però questo non va a discapito dell'utilizzo e della possibilità di accedere alla struttura ospedaliera di Agordo anche per qualsiasi altra evenienza di carattere traumatologico.
Certo. Dottore, allora ci diceva che ora, diciamo così, si tende sempre a dire ok, post-Covid, pre-Covid. Siamo passati chiaramente da mesi difficili in cui anche l'attività dei reparti logicamente si è fermata, adesso si sta ripartendo. L'interrogativo che ci poniamo è questo: quanta gente non si è fatta curare durante l'emergenza Covid? Vuoi perché pensava che le emergenze fossero altre, vuoi perché magari anche un po' di timore di entrare negli ospedali. Allora, i problemi che si possono presentare adesso, cioè quante visite sono rimaste in sospeso, quante patologie si sono potute aggravare, come viene gestito adesso il tutto, la ripartenza, ci sono delle liste d'attese importanti, le persone tornano a farsi curare, com'è la situazione?
Allora, la situazione è sempre più tranquilla. È chiaro che noi facciamo una specialità che fortunatamente cura dei problemi meccanici. Io dico sempre, non sono delle malattie le vostre, sono dei problemi meccanici. I problemi meccanici a volte possono aspettare un po' di più. La sanità pubblica ha comunque continuato a svolgere la propria attività durante il periodo Covid, fornendo le cure necessarie a patologie importanti, sia dal punto di vista medico che dal punto di vista chirurgico. L'ortopedia è quella che ne ha risentito un po' di più, perché si è fermata, perché a livello regionale e nazionale c'è stato uno stop agli interventi programmati. Questo ha bloccato la nostra attività e quella anche degli altri ospedali nel Veneto per circa due mesi e mezzo. Non succede niente, noi abbiamo ripreso in mano le liste, stiamo richiamando i pazienti, stiamo fornendo loro, diciamo, le possibilità di farsi ricoverare in tempi estremamente brevi. Anche le liste ambulatoriali sono state riprese in mano, abbiamo reinserito i pazienti nei nostri ambulatori, quindi la situazione è veramente quasi alla normalità. È chiaro che ci sono delle procedure da seguire, sia da parte nostra, sia da parte dei pazienti e dei parenti, per i pazienti c'è il piccolo, diciamo, inghippo di accedere all'ospedale attraverso, se devono essere operati, attraverso un tampone nasofaringeo che devono fare circa 3 giorni prima dell'intervento, e da oggi abbiamo anche la possibilità discrezionale da parte, in questo caso, dei direttori delle unità operative, quindi dei primari, chiamiamoli così, di autorizzare la visita di un parente in una determinata fascia oraria, cosa che fino all'altro giorno c'era solo o su autorizzazione della direzione sanitaria o a volte proprio non si poteva entrare. Quindi anche questo piccolo disagio di sentirsi un po' soli in ospedale non c'è più. Direi che si ritornerà alla normalità completa, ribadisco, con queste procedure un po' più rigide nell'arco di questo mese.
Quindi una lista d'attesa in media circa per un intervento ortopedico attualmente a quanto può risultare?
Ma nel mio reparto comunque ho sempre cercato di non allungare la lista d'attesa, questo perché intanto ho la fortuna appunto di avere i posti letto aumentati dalla regione. Nelle nuove schede regionali i posti letto di questo reparto sono stati portati da 16 a 20 posti letto, di avere ricominciato per primi tra noi e Belluno l'attività chirurgica, infatti diamo anche spazio ai colleghi di Belluno con un paio di sale alla settimana, e quindi di avere subito smaltito in parte le liste sugli interventi, chiamiamoli minori, e di aver già cominciato da 2 settimane e mezzo gli interventi di protesi. Sono quelli che magari ci comportano un po' più di organizzazione, un po' più di tempo nell'organizzarli, e che adesso una trentina di pazienti miei sono rimasti, diciamo, ancora in lista d'attesa, ma siamo pronti a operarli tra qua e agosto. Se qualcuno vorrà fare il sacrificio di un intervento durante la stagione estiva, noi siamo qua a disposizione.
Certo. Dottore, aumento di posti letto e quindi la strategia generale dell'USL, secondo lei, riguardo questo futuro, può essere vista in positivo per i prossimi anni riguardo questo ospedale?
Beh, direi che è un premio che è stato dato direttamente dalla regione, perché l'ampliamento dei posti letto viene dalle schede regionali, quindi è la regione stessa che ha decretato in questo ospedale periferico un aumento dei posti letto, e questo è un segnale importante.
Senta dottore, ora investimenti per quanto riguarda la sanità pubblica in Italia tramite anche i fondi europei per il post Covid, secondo lei come potrebbero essere spesi efficacemente? Quali investimenti si potrebbero fare? Si parla molto anche della medicina sul territorio, più in strutture o più in medicina del territorio?
Ma entrambe le cose. È chiaro che la medicina sul territorio non deve e non può essere abbandonata, perché va a coprire e a garantire le cure dei nostri anziani, e noi sappiamo che nelle zone di montagna l'età media è estremamente elevata, e questo è importante per tutti noi, perché poi sarà, Dio volendo, anche il nostro futuro. Per quanto riguarda gli ospedali, io penso che una parte dell'investimento sicuramente dovrà essere fatto necessariamente sulle forze umane. Non dimentichiamoci che noi possiamo avere anche tutte le ultime tecnologie a disposizione, ma dobbiamo avere le persone che le utilizzano. Abbiamo visto quello che a volte può essere successo in questo periodo di pandemia, dove è inutile avere decine di posti letto di rianimazione o centinaia di ventilatori se poi dopo non abbiamo anestesisti specialisti in questo, infermieri specialisti nella terapia rianimatoria, quindi uno ha il fucile ma non ha le pallottole per sparare. Nel nostro caso l'importanza delle persone, degli specialisti, dei tecnici è indispensabile, perché noi siamo comunque alla periferia della regione, quindi è sempre come buttare un sasso nello stagno, e le prime onde sono quelle più grosse, poi man mano che si fugge dal centro e si arriva alla periferia arriva sempre meno gente. E noi ad esempio siamo in affanno un po' tutte le ortopedie della nostra USL per mancanza di medici specialisti. Infatti stiamo organizzando tra primari delle tre ortopedie cercare un po' di vincere quello che è il campanilismo e metterci un po' in rete, cioè lavorare un po' assieme con mobilità interne, perché sennò non andiamo da nessuna parte.
Eh certo, anche il discorso della formazione, degli studi, le medicine a numero chiuso, entrare nella facoltà di medicina, è sempre più difficile trovare del personale qualificato, e specie nelle zone di montagna come Agordo. I medici hanno difficoltà a venire fino ad Agordo, secondo lei?
Certo, ce le hanno perché intanto è una questione di domanda offerta. Una volta, quando facevamo i concorsi noi, era molto di più la domanda dell'offerta, quindi al concorso si presentavano, non so, 30 giovani ortopedici per due posti. Adesso, sinceramente, dovremmo andarli a prendere a casa direttamente, perché ci sono magari parecchi posti liberi e pochi ortopedici che si presentano, nella mia specialità, ma come in tante altre specialità. E questo è un problema. Il problema dell'università e poi della specialità è un problema di organizzazione, cioè queste cose bisognava pensarle anni fa, adesso ci troviamo con i nodi al pettine. Abbiamo molte persone che si iscrivono all'università, sappiamo che statisticamente le ragazze sono quelle più brave a scuola di solito, certo. Arrivano, quindi superano il concorso di selezione per arrivare all'università, se fanno medicina spesso, non sempre, scelgono delle specialità magari meno chirurgiche, e di conseguenza poi dopo alla fine ortopedia, che era storicamente una specialità, chiamiamola un po' maschilista, non è più così grazie a Dio, e ci sono pochi specialisti in giro e sono sempre reparti che necessitano di specialisti, perché sono inseriti, l'ortopedia è inserita in qualsiasi ospedale, perché certo, è una delle specialità regine dal punto di vista numerico. Magari noi non facciamo la chirurgia ad altissima tecnologia, però facciamo i grandi numeri, e quindi non ci sono specialisti. Oltretutto obbligati a frequentare magari per i 5 anni del corso di specializzazione, quindi pensate che sono 6 anni di studio quando va bene all'università, più 5 di specialità. Prima noi potevamo accedere agli ospedali da subito, quindi una volta entrati in specialità magari prendevamo il posto di lavoro e lì ci facevamo le ossa nel vero senso. Adesso arrivano delle persone che già non sono più dei ragazzini e che devono rimettersi punto a capo a lavorare. Questo è un problema nel mondo del lavoro, un po' in tante cose, non è solo nella medicina.
Certo. È il problema anche della responsabilità civile e penale per un medico che esercita, può essere questo anche un limite?
Allora, quello non dico niente, perché sennò non attirerò mai degli specialisti di ortopedia, perché noi assieme ai ginecologi siamo quelli con più alto rischio di denunce, di richieste di risarcimento, perché fa parte un po' della nostra specialità, come per quanto riguarda la ginecologia, se tocchiamo sempre una situazione molto delicata, quindi quella del parto per una madre, quindi qualsiasi cosa possa succedere alla madre al nascituro sono dei problemi grossi. Nel nostro caso è il difetto, piccolo o grande, lo vedono tutti, e quindi ognuno è pronto a dire: ma io non sono più come prima. Purtroppo fa parte del tipo di specialità. C'è anche da dire che nessuno dice: ma io mi sono schiantato in macchina piuttosto che in bicicletta e mi sono fatto questo, questo e questo. L'ortopedico cerca di rimettere a posto i pezzi, però non sempre ci si riesce in maniera perfetta, e quindi ritornare come nuovi è molto difficile.
Senta dottore, lei effettua le visite anche presso le strutture private, in questo caso in Agordino al poliambulatorio, struttura privata in località Valcozza. Allora, secondo lei, strutture private e sanità pubblica sono in concorrenza oppure possono essere efficacemente in un connubio favorevole per il paziente?
Allora, premessa che io posso dire tranquillamente queste cose perché io ho fatto una scelta, diciamo, con il mio contratto di visitare solo fuori dall'ospedale, e per questo dal punto di vista proprio legislativo non percepisco una parte dello stipendio, ma queste sono delle scelte personali, quindi io posso essere tranquillo nel non dico pubblicizzare anche il privato, però non deve essere sicuramente demonizzato. Nel Veneto non è così sbilanciata la sanità come può essere in Lombardia, e anche secondo me il fatto che sia troppo sbilanciata verso il privato non va bene. Però il privato deve essere visto come un valore aggiunto. È chiaro che il privato deve far quadrare i conti, comunque dà da vivere anche a tante persone, è mediamente efficiente, e quindi anche da parte dell'amministrazione, intendo l'amministrazione pubblica, non deve essere vista come un nemico, ma come un concorrente. Il concorrente, se è bravo, ti stimola poi anche a fare di più e meglio. È come avere a che fare con una gara tra atleti. Io dico sempre, meglio essere l'ultimo dei primi che il primo degli ultimi. E quindi se ho un privato che si organizza bene, io cerco di imitarlo, non cerco di boicottarlo.
Cioè, dottore, dal punto di vista del paziente, quindi può essere la sanità privata una cosa propedeutica ad un eventuale poi intervento nella sanità pubblica? Mi spiego meglio, una visita dal privato per poi eventualmente un'operazione in un ospedale pubblico?
Beh, quella è una cosa che si può fare normalmente. Bisogna anche essere chiari su una cosa: non è che, almeno nella nostra realtà, fortunatamente, non è che venendo dal professionista nel privato uno lo fa costretto per poi accedere a un intervento nel pubblico. Non è così, nel senso che il pubblico nel Veneto e soprattutto nelle nostre ULS di montagna, nella ULS 1 Dolomiti, ha dei tempi d'attesa più che accettabili, e l'attesa che poi dopo uno ha prima dell'intervento, nel nostro caso, è tale quale sia che faccia una visita dentro l'ospedale con dei professionisti che magari non può scegliersi, ma però sono normalmente dei validi professionisti, sia scegliendo il professionista che magari visita al di fuori dell'ospedale.
Dottore, abbiamo terminato purtroppo in tempo a nostra disposizione. Vorrei chiudere con una domanda che le feci 3 anni fa. La risposta mi colpì molto. Voglio vedere se è una risposta differente o simile a quella di 3 anni fa. Io me la ricordo bene. L'intervento che lei ricorda in carriera con maggiore gioia, l'intervento chirurgico.
Come ho già detto 3 anni fa, io ho sempre in testa i miei insuccessi. Io molto spesso ho fortunatamente dei pazienti che magari mi incontrano durante anche l'attività sportiva e mi dicono: ah, guardi qua, tutto bene, sa. Io magari sono contento, ma non li riconosco. Io mi ricordo tutti quelli che non sono andati bene. Vorrei dire un piccolo aneddoto veramente personale che forse dovrei tenermi per me, però io sono fatto così, cioè a me piace dire le cose. Io vado sempre, quando vado a Cortina, a trovare mia madre al Camposanto, cioè, che è un posto che tra l'altro è molto... I cimiteri di montagna secondo me sono molto rasserenanti, e passo quasi sempre a salutare un'anziana signora deceduta già da un po' di anni, che non faccio i nomi chiaramente, è stato il mio più grosso insuccesso chirurgico della mia carriera, e ogni volta mi vengono i brividi. Non che questa signora sia deceduta fortunatamente per i miei atti chirurgici, però me la ricordo sempre perché le sofferenze che abbiamo vissuto assieme, lei molto più di me, sono state importanti anche poi nella mia carriera. Sono errori che quelli non le rifarò mai più.
Dottor Botta, è stato veramente un piacere, ringraziamo molto per aver accettato il nostro invito, e vuole rivolgere un saluto agli ascoltatori bellunesi che ci sentono.
Beh, io chiaramente li saluto con affetto. Io ho scelto di ritornare, avevo già vissuto a Belluno, tra Belluno e Agordo come lavoro, ma a Belluno diciamo come residenza, perché ritengo che siano dei posti dove si possa vivere molto serenamente, e spero sinceramente di passare l'ultima fase della mia vita qua, in mezzo tra le montagne e la pedemontana, quindi tra il Nevegal, le Dolomiti di Cortina e le montagne della Gordino.
Grazie mille, dottor Botto, grazie.
Grazie a voi.